Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borg Lutersi.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
E siamo di nuovo a Super The Day, benvenuti. Io sono Angela Cerbi e sono qui con la mia collega omonima Angela Prudenzi, che saluto. Buongiorno Angela.
Buongiorno a tutti, ciao Angela.
E dunque, come è tradizione ogni inizio puntata, noi dedichiamo un po' di chiacchiere, un po' di gossip e un po' di celebrazioni, soprattutto ai compleanni dei nati in questo giorno. E quindi abbiamo un discreto numero anche oggi e chiedo a te di cominciare.
Ma io non so con chi cominciare, sono talmente tanti e importanti, ma non so, facciamo dal più duro? Quello più muscoloso? Va bene, allora, se dobbiamo cominciare dal più muscoloso è sicuramente Sylvester Stallone, che è Stallone per noi, e ma chi non lo conosce? Attore, regista, produttore, sceneggiatore... Lui dice anche di essere pittore e effettivamente vende le sue opere, quindi attenti. Conosciutissimo soprattutto per due saghe, quella di Rocky Balboa e John Rambo. In mezzo ha fatto tantissime altre cose, è riuscito anche a vincere un premio Golden Globe per Creed, Nato per combattere, è stato anche candidato, sempre per lo stesso film, ai premi Oscar nella categoria miglior attore non protagonista. Finita lì perché non l'ha vinto, però insomma uno dei grandi di Hollywood, è cresciuto con noi, no? Noi siamo cresciuti con lui, con Rambo, con Rocky.
Con Rambo, Rocky, Creed, tutte le cose che ha fatto in me, Total Recall, ha fatto un sacco di roba quest'uomo.
Sì,
faceva
infatti.
Un po' sempre la stessa, era un po' sempre lo stesso personaggio, ovviamente, anche perché lui più di tanto.
Ecco, diciamo che è un po' come Clint Eastwood, no? Con il sigaro e senza sigaro, ma insomma, qua anche se una sola, senza sigaro. Quindi però va bene, dai, insomma, fa piacere ricordarlo anche per le sue origini italiane, insomma, che ha sempre dichiarato amore anche per l'Italia, quindi insomma, buon compleanno, Sylvester.
Io adesso ti farei andare verso un qualcosa di un po' più femminile, andiamo verso la bellezza, no? Con la prossima
festeggiata. Allora, verso la bellezza ho capito subito, qua si tratta di Eva Green, meravigliosa, splendida, gli occhi più belli del cinema contemporaneo, quelli che proprio stendono, è stata una modella, adesso è prevalentemente attrice, lanciata in tutto il mondo da Bernardo Bertolucci con il suo film The Dreamers in concorso a Venezia tanti anni fa. Vabbè, e poi in mezzo a tante altre interpretazioni, io personalmente, che sono una appassionata di James Bond, la ricordo nei panni di Vesper Lynn in Casino Royale. Insomma, lei è veramente un'attrice, come dire, versatile, un'attrice che riesce bene nel drammatico, nelle cose più comiche, benissimo nei film. Questi forti, muscolosi, insomma, era in Sin City, per dire, no?
Esatto,
poi è diventata anche la musa di Tim Burton.
Anche se io la trovo sempre un po' algida, un po' tanto algida, anche nelle parti quelle più di azione, quelle un po' più violente, un po' più cariche, io la trovo sempre un po' lontana, non so.
È vero che è una bellezza algida, questo te lo concedo, sì, è una bellezza algida, però è una bellezza, non c'è niente da dire.
Ah no. Certo, nessuno può confutare il fatto che sia una donna bellissima.
E tu a chi vuoi fare gli auguri?
Io allora farei anch'io una doppietta maschile e femminile, come hai fatto tu. Comincerei col maschile e oggi è il compleanno di Geoffrey Rush. Geoffrey Rush, australiano, nato nel 1951, che ha avuto una carriera gigantesca man mano che cresceva, man mano che diventava più anziano, se possiamo dire usare questa parola. Ha vinto un premio Oscar, un Tony Award, un Emmy Award, ha vinto per Shine, che tutti ci ricordiamo del 1997, un film che ha avuto un successo notevole, che è quello che ha fatto conoscere internazionalmente Geoffrey Rush. Ha una carriera cinematografica lunghissima e ha fatto un po' di tutto, perché uno è veramente iperversatile. Dal Discorso del Re ai Pirati dei Caraibi, tutti. Ha fatto Munich di Steven Spielberg e poi ha fatto anche un film australiano. È sempre rimasto molto attaccato al cinema australiano, al cinema di casa sua. Ha fatto un film bellissimo che si chiamava Holding the Man del 2015, che è stato, visto che è vero che il Pride Month è finito, ma io sempre di LGBTQ+, film mi occupo anche. Questo film Holding the Man è stato un successo strepitoso all'interno dei festival a tematica, tratto da un grandissimo successo letterario australiano, di un autore australiano molto quotato, e lui era protagonista in questo film. E ha lavorato anche con degli italiani, ce lo ricordiamo soprattutto per Tornatore nella migliore offerta. Quindi è un signor attore, ecco, mettiamola così, è un signor attore che, anche se non ha potuto sfruttare né la fisicità di Stallone né la bellezza di Eva Green, è riuscito comunque a trovarsi uno spazio nel cinema perché ha comunque delle capacità attoriali notevoli. Passerei alla parte femminile a questo punto, che mi compete per questo duetto, e farei gli auguri. Oggi sarebbe stato il compleanno, avremmo fatto gli auguri a Janet Leigh, nata nel 1927 e morta nel 2004. Voglio dire, Janet Leigh è il volto di Psycho di Hitchcock, cioè da lì non si esce, per il quale film è stata premiata con un Golden Globe e è stata anche nominata per un Oscar. È una attrice che ha fatto molti film drammatici e anche dei film abbastanza che tendevano verso il terrificante. Si vede che aveva un viso che si prestava a questa tipologia. Ad esempio ha fatto Fog di Carpenter, ha fatto La notte della lunga paura di William Clarkson, che è stato un B-movie di quelli notevolissimi degli anni 70. È rimasta nei ricordi e nel cuore di tutti per essere stata uccisa,
accoltellata sotto la doccia. Diciamo le cose come stanno.
Sto cercando di metterlo in un modo un po' più bello, però
è quella
lei, però io sarei contento anche se ci fossi,
ma certo, anche io, anche
questa,
io dai,
per questa cosa, no, per questi ricordi.
Senti, velocemente, perché il tempo stringe.
Yes.
Allora facciamo gli auguri anche a una super attrice francese, che è Nathalie Bay, L'uomo che amava le donne, Si salvi chi può di Godard, La provinciale, Detective, sempre di Godard, ultimamente in due grandissimi film di Xavier Dolan, cioè Lawrence Anyways, Il desiderio di una donna e È solo la fine del mondo. È anche la madre di Laura Smet, l'abbiamo vista insieme in un episodio divertentissimo della serie Di Pur Sang. Chi non l'avesse vista si precipiti a vederla. Anche Laura Smet è un'attrice e nell'episodio sono una contro l'altra, da vedere perché sono estremamente divertenti.
Allora, divertente per divertenti, io citerei in questo rush finale anche Jennifer Saunders, che è nata nel 1958. Jennifer Saunders, attrice comica inglese strafamosa, un'icona della comicità sia televisiva che cinematografica britannica, famosissima in tutto il pianeta per una serie che si chiamava Absolutely Fabulous, insieme a Joanna Lumley, dove faceva la parte di questa PR woman completamente bruciata dall'eccesso di droga degli anni 60, ancora un po' figlia dei fiori, assolutamente inetta ma affascinata da tutto quello che era visibilità, glamour, nomi e marchi. È stata una delle fondatrici del Comic Relief ed è una, insieme a Don French, aveva questo duo televisivo che si chiamavano French and Saunders, che erano ancora più irriverenti, non so, come se La Lucia Ocone e Paola Cortellesi facessero un duo comico, ecco, non so, una roba di questo genere, per dare un senso al nostro pubblico italiano. Era prevista sulla scena teatrale quest'estate, io anche dovevo andare a vedere proprio i biglietti, ma poi il Covid ha mandato tutto all'aria, il revival teatrale di Sister Act insieme a Whoopi Goldberg, dove la Jennifer Saunders avrebbe fatto la madre superiora. E poi concluderei, certo, insieme a te con un compleanno super, super nostrano. super nostalgia.
Ma sì, proprio la salutiamo senza dilungarci, ma insomma gli auguri vanno fatti anche a Cristina D'Avena.
Cristina D'Avena che insieme a Eva Green potete trovare intervistate su Fred Radio se andate a cercare sul nostro sito. Quindi io direi che abbiamo fatto il nostro dovere di introduttori e di auguratori di compleanni anche per oggi, no Angela? E
certo.
E quindi rimanete con noi perché Super Day continua dopo un brano musicale.
Siamo tornati, eccoci qua di nuovo, The Soup of the Day, e dopo i compleanni festeggiamo anche un altro anniversario, l'anniversario di Forrest Gump, che il 6 luglio del 1944, come ho potuto sbagliarmi, è stato distribuito per la prima volta. Grandissimo film diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright e Gary Sinise. Film che ha segnato un'epoca perché ci siamo tutti innamorati di Tom Hanks che insomma, gira per l'America con la sua... col suo volto così un po' catatonico, proprio con l'aspetto del giovane ingenuo, sì, un po' ritardato perché infatti soffre di uno sviluppo cognitivo, ma così comunque in grado di dirci delle verità che se fosse stato più intelligente forse non ci avrebbe detto. Insomma, Forrest Gump è parente stretto di Peter Sellers, aiutami, come si chiama?
Oltre il Giardino.
Di Oltre il Giardino, no? Sono proprio parenti, insomma, raccontano entrambi.
Il Magico Chance si chiamava.
Esatto, Il Magico Chance, effettivamente. Il film racconta 30 anni della storia degli Stati Uniti e insomma la racconta Forrest stesso seduto su una panchina, comincia quando è un bambino e si conclude insomma approssimativamente nei primi anni 80, 1982. Durante questi anni lui conoscerà dei personaggi importantissimi, Kennedy, Johnson, John Lennon, Richard Nixon, Elvis Presley, insomma, e lo vediamo anche accanto a questi personaggi con uno di quei meravigliosi trucchi che il cinema allora non era così scontato, ma insomma
no,
che
no,
poi adesso
niente, anzi.
Ma quando abbiamo visto Tom Hanks accanto a John Fitzgerald Kennedy, insomma, diciamo che siamo saltati tutti sulla sedia perché ma come, un miracolo. Bene, i miracoli del cinema, i miracoli di Zemeckis, diciamolo, insomma, un regista che ci sa fare con i sogni.
E poi bisogna ricordare la iconica battuta della scatola dei cioccolatini, no? Perché lui aveva questa fissa che mangiava i cioccolatini e che la mamma gli diceva sempre che guarda Forrest che la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai che cosa ti capiterà dopo quello che stai facendo, cioè dopo il cioccolatino che stai mangiando il prossimo chissà che gusto avrai, la vita è esattamente uguale. Bisogna dire una cosa interessante sul film, è che Tom Hanks aveva deciso di non ricevere un compenso ma di chiede una percentuale sugli incassi e mai scelta è stata più saggia di così, perché il signor Hanks grazie a questa idea si è portato a casa alla fine 40 milioni di dollari, che era ben di più di quello che avrebbe percepito come suo compenso. Aveva deciso di fare questo perché era allora un attore sulla ipercresta dell'onda, era reduce dalle riprese di Philadelphia nel 93, il film diretto da Jonathan Demme che gli aveva assicurato un Oscar come miglior attore, quindi si sentiva pronto a prendere questa sfida, perché era una sfida attoriale abbastanza complessa questa di Forrest Gump, complessa in modo diverso rispetto a Philadelphia ovviamente, però tecnologicamente e tecnicamente probabilmente più stimolante. Quindi bella scelta per il bravo Tom.
Certo, costato 55 milioni di dollari, nel mondo ne ha incassati quasi 700, quindi altro che scelta intelligente.
Esatto.
E anche un Oscar, insomma, perché si è portata a casa il secondo Oscar.
Infatti. Allora, bene, dopo questo festeggiamento di compleanno di film invece che compleanno di film di persona, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco a The Soup of the Day.
A The Soup of the Day è arrivato il momento di Fred Cuisine, Fred Semagna. Non lo sappiamo ancora come si chiama questa rubrica, ma una cosa è certa: a parlare di cucina e di ricette c'è sempre Ilaria Gomarasca.
Buongiorno a tutti, ciao Chiara.
Come sei? Sei pronta? Sei pronta?
Sono prontissima.
E oggi sei prontissima e anche francese. Cioè sei molto della... continui a navigare le cucine e i piatti della tua, come dire, il tuo paese di adozione e non quello del tuo paese natale.
Assolutamente sì, perché Federico mi aveva detto che ero troppo esotica, che che devo invece un po' riconcentrarmi.
Che se abbiamo avuto dei momenti, dobbiamo ricordare dei momenti altissimi che vi invito a ricercare tra i podcast, tipo quella del Piripiri, come si chiamava?
Sì, esattamente,
la pizza di Mystic Pizza. Esatto, quindi voglio dire, ecco, quando eri esotica però, ecco, le tue belle figure le hai fatte, ma torniamo alla Francia.
Allora, la Francia oggi ci offre l'occasione di parlare di una ricetta tipica rivisitata in un film Pixar. Stiamo parlando di Ratatouille, ovviamente dall'omonimo film in cui il topino Rémy riusciva a stupire tutti con la sua ricetta incredibile a base di verdure. Quindi oggi siamo anche vegetariani, cara Chiara.
Ma è dietetica la Ratatouille? No, è vero? No.
Ma insomma,
vegetariana sì, ma va bene.
Rispetto a tutto quello che ho fatto finora per Fred, forse è anche la più dietetica. Allora, vorrei dire innanzitutto che la ratatouille ovviamente è un piatto tipico francese che si trova spessissimo nei menù, accompagnata o da un secondo di carne o anche da sola con del riso bianco, ma questa versione è molto più elegante di quella tradizionale, è proprio una versione nouvelle cuisine, quella di cui vi parlo io oggi, perché la ratatouille normale è molto più grossolana.
Ok, invece noi vogliamo tenerci in forma perché dobbiamo un po' dimagrire e quindi questa è una versione un po' più light e chic.
Sì, è anche una versione più bella, è qui la grande differenza, c'è proprio il punto di vista estetico che è importantissimo in questa ricetta e che appunto aiuterà a stupire i vostri invitati. Ma andiamo con la lista degli ingredienti.
Perfetto, prendiamo nota. Pronti tutti con taccuino?
Una melanzana, una zucchina gialla, una zucchina verde, 4 pomodori, uno spicchio d'aglio, 2 peperoni, una cipolla, olio e rosmarino.
Perfetto.
Allora, la cosa importante, importantissima di questa ricetta comincia già dal fatto di come si tagliano queste verdure.
Aiuto! C'è sempre qualcosa che per me è una sfida acrobatica, hai notato?
È questa.
Secondo me
la
lo fai
sfida,
apposta, ma va bene.
La sfida di questa ricetta sta tutta qui, sta tutta nel tagliare finemente queste verdurine a lamelle. Non so se lamelle è l'espressione giusta, forse rondelle si dice in italiano, perché in francese si dice rondelle.
Assolutamente, ecco. Rondelle, perché lamelle non so se è italiano.
Va bene, allora
scusateci, ma lamelle cancellate, quindi la lista degli ingredienti l'avete presa, ora passiamo a tagliarli in rondelle,
esattamente, molto fini. Sì, scusate, a volte sono un po' lost in translation, me lo accorderete.
E al taglio a rondelle facciamo una piccola pausa, sentiamo una canzone e siete tutti pronti per procedere alla messa in forno. The Soup of the Day, siamo con Ilaria Gomarasca che ci sta spiegando come cucinare la ratatouille in un piatto francese cucinato dal topino Rémy nel film omonimo appunto del piatto francese del 2007.
Quindi queste verdure tagliate finemente a rondelle, cosa ci facciamo?
Se non lo sai tu.
Allora, le tagliamo tutte tranne i peperoni, perché i peperoni ci servono a parte per fare la salsa che darà il sapore. alla ratatouille. Okay. Allora, come si fa la salsa? La salsa si fa facendo soffriggere il peperone con aglio, olio, cipolla e un pizzico di sale. Una volta cotto il peperone si fa passare al mixer e si ottiene appunto una salsa. Questa sarà la salsa
che sarà arancione.
Esatto, che sarà arancione
o gialla.
Più arancione,
ok.
E quindi cosa si fa? Si prende una teglia da forno, si versa come prima cosa la salsa sul fondo e poi qui, armati di tantissima santa pazienza, si prende ogni rondella e si forma una specie di spirale colorata alternando le diverse verdure. Mi spiego meglio: si prende una rondella di melanzana, poi in seguito una di zucchina gialla, una di zucchina verde e un pomodoro. Questi quattro colori formeranno appunto un disegno all'interno della teglia e la disposizione di queste rondelle è in forma di spirale.
Mi piace questa ricetta spiral cromatica.
E infatti è molto molto bella da vedere, appunto a colpo d'occhio conquista già subito. E niente, quindi una volta che abbiamo fatto la disposizione all'interno della teglia si può riaggiungere un po' della salsa al peperone che abbiamo preparato, si cospage d'olio e poi la cottura della ratatouille è tradizionalmente una cottura lenta, quindi il forno era stato preriscaldato a 200 gradi, va cotto 45 minuti abbassando comunque un po' più verso i 180 gradi, ecco.
Si deve fare qualcosa? Di solito delle volte c'è un momento, non so, grill per far fare, invece no, sempre costante 180 fino alla fine di 45 minuti o bisogna controllarla?
No, bisogna controllarla, perché poi io vedo proprio
da
dipende anche tantissimo
forno.
Da forno a forno.
Che bello, ci siamo messe tutte e due, sembriamo ora prendo anche un po' il grembiule col mio nome sopra e stiamo tanto così, ci hanno lasciato
io
da
ce
sole
l'ho,
sbagliando.
Io ce l'ho già, io ce l'ho il grembiule in questo momento.
Con l'accento sulla A finale? Ilaria?
Ilaria col grembiule.
Col grembiule. Come si dice, no, grembiule in
dice,
francese?
Si dice taboulé.
Col taboulé, che mi fa pensare a un altro piatto in realtà.
È vero.
Quindi
è vero.
Va bene, ecco uno spunto per la prossima volta. Va bene, mi piace questa ricetta, la ratatouille, che appunto a cui Ilaria ha pensato per il film d'animazione Pixar del 2007, quindi tu e il topino Remy, per te e il topino Remy non ci sono segreti sulla ratatouille, e speriamo anche adesso per i nostri ascoltatori. Io non lo so, perché già quando incominciamo con le rondelle mi incarto, però forse sulla resa cromatica potrei recuperare. Quindi grazie Ilaria e buona ratatouille.
Voi.
L'ho pronunciato bene? Ratatouille? Ratatouille.
Benissimo,
a
benissimo.
Tutti i nostri ascoltatori di The Soup of the Day, torniamo fra pochissimo.
Ed eccoci tornati a Soup of the Day, e visto che abbiamo parlato di cibo, ricette, mangiare in continuazione, siamo vicini all'estate, anzi siamo belle che dentro l'estate, magari avremo anche bisogno di non mangiare così tanto, meno di perdere un po' di peso, no Angela? Potrebbe essere.
Potrebbe essere un'idea, insomma, dopo la ratatouille, insomma, tutte quelle buonissime cose che ci ha detto di mangiare Ilaria Comarasca, secondo me è bene anche cercare di bilanciare, per cui un giorno di cibi buoni e un giorno buoni, quelli che fanno bene, comfort food come si dice, è un giorno a stecchetto. Intanto esercizio fisico, perché le belle del pianeta, tipo Jennifer Lopez, Elizabeth Hurley, anni 54, è un fisico da ragazzina, e anche Jennifer Lopez, 50, cosa ci dicono?
Una bellezza spaventosa.
Spaventosa, te la ricordi questo inverno? Con il vestito così molto, molto giungla. di Versace, certo, era praticamente certo nuda, ecco, e lì come è che si arriva a certi risultati? Si arriva con ginnastica, 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 ginnastica. Elizabeth Harley dice: ne faccio più di quando ero ragazza, non ne dubitiamo. Ma per chi non avesse voglia di accanirsi con pesi e con ciclette, con tapirulana, c'è sempre la dieta. Ecco. Diete, le più disparate. Ad esempio, Cristina Aguilera, che cosa pensi che possa mangiare?
Niente.
Tra le niente.
Mi viene da dire.
No, invece qualcosa mangia. Mangia a base di colori, cioè lei ogni giorno assume alimenti di uno stesso colore, per cui il giorno dell'arancio si può mangiare la zucca, si possono mangiare le albicocche,
il melone,
ecco, solo quello, perché vedo male alimenti, non so, tipo proteine o carboidrati colore arancio.
No,
il giorno del verde, ecco, il giorno del verde, anche lì, secondo te c'è la proteina? No, ci sono i carboidrati? No, quindi a occhio e croce trattasi di diete, come dire, a forte componente vegetale e frutta, ecco, siamo lì. Invece la dieta di Lady Gaga, penso che non te la vorrei perdere, ecco, la dieta di Lady Gaga è stata messa a punto da un nutrizionista molto famoso, Harley Pasternak, che non è quello che ha scritto il famoso romanzo, ma è un altro Pasternak, e prevede 5 pasti al giorno fatti di dei 5 elementi base dei gruppi alimentari, cioè verdure, fibre, proteine magre, grassi buoni e carboidrati. Ma carboidrati, mi raccomando, a bassissimo indice glicemico. Ovviamente tanta, tanta, tanta attività fisica, e come poteva mancare quella? Vuoi sapere qualche altra dieta?
Non lo so, sono tutto orecchi e esterefatto anche.
Ecco,
allo
tutto
tempo.
Esterefatto, posso dire che quella che a occhio mi sembra la meno dura, per quanto duri 22 giorni, è la dieta dei 22 giorni, anzi veramente si chiama 22 Days Nutrition Challenge, che è tutto un programma.
Manco diet, challenge.
Manco diet.
Ci stiamo molto attenti.
Challenge, esattamente, che prevede esclusivamente un'alimentazione di tipo vegano, abbinata anche questa a un'attività fisica di quelle che non si possono proprio sopportare, e a farla è Beyoncé. Ma ecco, questa dieta prevede 9 bicchieri d'acqua al giorno e 3 soli pasti. Non lo so, 9 bicchieri per calmare la fame mi sembrano addirittura pochi. Non so cosa ne pensi tu.
Però devo dirti che chi ha visto il film documentario su Netflix di Beyoncé Homecoming, che racconta come ha costruito il concerto di Coachella che ha fatto l'anno scorso, eccetera eccetera, lei all'inizio del documentario aveva appena partorito ed era un bidone, diciamocelo pure. Alla fine del documentario e nel concerto, che sono passati credo 2 mesi e qualcosa,
è strafiga,
è come se, fotonica come sempre, quindi certo. Magari funziona sta cosa dei 9 bicchieri d'acqua. Adesso io sono d'accordo con te che magari sono un po' pochini, e l'attacco di fame violento, secondo me, più di uno ce l'avrà avuto. Lei lo dice anche nel documentario: io ho fame, lo dice proprio così.
Beh, certo, però, altro che 9,90 bicchieri di acqua. Ecco.
Sì, esatto.
Io non so dirti quante ne beveva Victoria Beckham, che è un'altra che, quanto a fisico, 4 figli, insomma, è notevole. Ecco, lei lavora sull'acidità dell'organismo, perché anche questo è quasi una religione, no? Ecco, ognuno segue la propria, e lei segue la dieta alcalina, che prevede l'80% di cibi alcalini, cioè a base di potassio, magnesio e calcio, che vuol dire frutta, vegetali, noci e legumi. che siamo sempre lì, cioè...
No, raga, sono tutti vegetariani.
Capisci? Lo
pensano
zucchero,
di qua, pensano di là, ricordi? Ma sempre vegetariani sono. Mi chiede, telefonerei a Cristina Aguilera per chiedergli se nella giornata del rosso mangia la carne, perché mi piacerebbe.
Ecco, se mangia anche lo spaghetto al pomodoro probabilmente per combattere gli altri sette giorni, perché i sette colori, ecco, il settimo colore rosso, come dici te, insomma, come dire, tutta vita. Però sono belle, sono toniche, io alzo le mani, eh.
Sì, e sono belle, sono toniche, e alcune partono anche un pochino avvantaggiate, perché la Victoria Beckham mi nasce magra. Non è che
sì, no, ti nasce magra.
Ecco, Beyoncé mi nasce nera e quindi molto più curvi, ma la Victoria Beckham mica tanto, ecco. E anche Lady Gaga quando era un po' più curvilinea di come è adesso. Però, come dire, mi era già, aveva già una base di partenza. Capisco da Aguilera che bella donna latina, anche Jennifer Lopez, super formose, devono dimagrire, devono fare molta più fatica. Però, insomma, è sempre da premiare comunque, uno sforzo sempre da premiare. Perché io non ce la farò mai.
Certo, io seguo la dieta 1-1-1-2-3. Che sarebbe la mattina uno yogurt, a pranzo una verdura, una cosa tipo una carne o un pesce, il pomeriggio un frutto, perché la frutta non deve mancare, la sera anche lì una verdura e un pasto, insomma, solido, che potrebbe essere una pasta, potrebbe essere insomma anche lì una carne, un pesce. Purtroppo tre, che sono tre bicchieri di vino, no, scherzo, però l'alcol
beccata.
È là dietro l'angolo, no.
Comunque,
dai, non diamo cattivo esempio.
No, però poi ognuno fa quello che si sente, quello che gli serve e quello che può.
Ma
no,
certo,
no,
ma tu sai che
piccolo.
Io in questi giorni sono a Lido, cioè, rinunciare allo spritz... Siamo in Veneto, lo sai, è veramente una cosa contro natura.
Tu sei a Lido,
quindi...
io sono a Torino, ma hanno riaperto quasi tutte, quindi anche lì c'è questa foga di vedersi, rincontrare tutte, dove ti rincontri all'aperitivo, l'aperitivo che fai, bevi e mangi.
Quello è. Va bene.
Comunque, va bene.
Salutiamo
anche
da lontano Victoria Beckham, con grande affetto, ma insomma...
Bene.
Non saremo mai magri come magra come lei.
Ma io Marco,
vabbè, me ne faccio una ragione.
Nessun altro dei magri che ci sono, ma pazienza, abbiamo altre qualità. Ecco,
assolutamente.
Dopo questa pausa dietista di Super of the Day, tra poco ritorniamo dopo un brano musicale.
Lunedì 6 luglio siamo ancora con voi insieme ad Angelo Acerbi per The Super of the Day e vogliamo ricordare cosa è successo da pochi giorni. Ecco, da pochi giorni è successa una cosa interessante, cioè che l'Academy of Motion Picture Arts and Science ha invitato 819 nuovi membri tra artisti e persone del mondo del cinema. Bene, è una rivoluzione che è in atto già da qualche tempo, perché allargare la platea di un premio significa anche dare un nuovo indirizzo, portare freschezza, portare idee nuove. E sicuramente i premi degli ultimi 2-3 anni sono stati segnati anche da questa apertura. Ora vediamo che cosa succede con questa ulteriore apertura. Ecco, per raccontare una curiosità, possiamo dire che sono stati anche invitati i tre direttori dei maggiori festival europei, cioè Thierry Frémaux, che è direttore del Festival di Cannes, Carlo Chatrian, che è direttore di Berlino, e ovviamente Alberto Barbera, direttore del Festival di Venezia. E poi c'è anche una nostra amica, vero?
C'è una nostra amica, sì, che noi, io ci terrei molto a citarla, perché all'interno appunto dei vari professionisti di cinema che sono stati selezionati e invitati, oltre a registi, produttori, direttori di festival, sono anche stati scelti dei giornalisti, cioè colleghi nostri che fanno il nostro mestiere, e in particolare una nostra collega italiana basata in Germania che si chiama Claudia Tomassini, che io saluto moltissimo, è entrata a far parte della la grande famiglia dell'Academy. quindi in bocca al lupo a tutti, direi.
Anche il nostro Favino è stato chiamato per fare qualche altro nome di italiani. Pensa che ho scoperto che è stata invitata anche Eva Longoria, che io pensavo forse facesse già parte, perché essendo non solo un'attrice, ma lei è una produttrice di grandissimo successo, che ha prodotto anche delle serie molto importanti, perché sono serie legate ad esempio girate con attori messicani che raccontano la vita dei latini in America, no? E vabbè, invece anche lei è arrivata quest'anno.
E si vede che, essendo una produttrice televisiva, fino adesso non era stata considerata più di tanto, invece avranno deciso di ampliare anche il range, non solo geografico ma anche tipologico, degli invitati.
Sì, ecco, la cosa che fa, insomma, che si fa notare è che ci sono cineasti e appunto persone del mondo del cinema di nazionalità, si capisce che sono anche la voce di popoli diversi, e questo credo che sia molto importante, di culture diverse, perché non è solo un problema di nascita o di radici, è proprio questione di cultura. Insomma, una grande svolta, una svolta importante, insomma, vediamo che cosa porterà.
Che cosa porterà alla prossima premiazione degli Oscar. Adesso facciamo una piccola pausa musicale per rilassarci un po' e poi torniamo sempre del Super of the Day. E siamo arrivati al momento, al Super of the Day della televisione, della nostra rubrica Fred TV, che la magica Angela Prudenzi adesso ci spiegherà nei dettagli.
Beh, allora, per me il film del giorno è su Sky Cinema 2, alle ore 21:15, è Tutti pazzi a Tel Aviv, una commedia di Sameh Zoabi, film targato Belgio, Francia, Israele, Lussemburgo, ma in realtà i paesi che vengono raccontati nel film sono Israele e la Palestina. Il film si svolge a cavallo, proprio a frontiera, in uno dei posti di checkpoint tra Israele e la Palestina, e è la vicenda assolutamente surreale di uno sceneggiatore che deve scrivere una soap opera ambientata in Palestina e anche con personaggi israeliani, e per capire bene che cosa deve scrivere, perché lui è uno sceneggiatore, per modo di dire, non l'ha mai fatto, ci si trova per caso, chiede aiuto a una guardia di frontiera, un ufficiale di frontiera. Quindi ogni giorno va da lui e si scambiano le battute proprio. L'ufficiale gli dice che cosa deve scrivere e cosa non deve scrivere. Insomma, si ride moltissimo, ma ridendo si affronta anche una tematica estremamente attuale e forte, come è quello del conflitto palestinese-israeliano. Insomma, si può ridere anche di cose serissime e al contempo pensare. Altro titolo della giornata, ore 21:20, canale 5, Interstellar. Ecco, noi ogni tanto ci divertiamo a suggerire un film di Christopher Nolan, non solo perché è bravissimo, insomma, credo che ad amarlo siamo in molti, ma perché ogni volta ci divertiamo a cercare di capire cosa abbiamo capito del film. Ecco, anche in questo caso sfidiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando, perché nei film di trovare un filo, il vero filo, cioè dare la vera spiegazione all'interno di un film di Christopher Nolan, è operazione persa in partenza. Qua è ambientato nel futuro, la Terra è devastata, un ex astronauta rientra in contatto con il pianeta, con il nuovo pianeta Terra, probabilmente non si capisce bene, e deve trovare la soluzione a qualcosa. Vabbè, i dilemmi sono sempre di ordine temporale, esistenziale, filosofico. Beh, anche qua siamo di nuovo in una di quelle narrazioni a cerchio care a Nolan, e va bene. Gettatevi senza paura, perché è un cinema affascinante per quanto non lineare e per quanto si affrontino sempre i temi quelli pesanti, cioè la morte e la vita, chi siamo, dove andiamo e soprattutto quando siamo e quando andiamo. Non diciamo oltre.
Aprire una finestra sui film di Nolan ci porterebbe a parlare per tipo 5-6 ore litigando anche, perché ognuno ha la sua, no? Quindi lasciamo questo dubbio, lasciamo che ogni spettatore si faccia la sua idea. Ringrazio molto Angela, allora noi continuiamo con Super The Day.
E siamo arrivati alla fine anche oggi della nostra Soup of the Day. Insomma, piatto ricco come ogni giorno. Speriamo che vi sia piaciuto. A noi sì, abbiamo parlato di tanti attori, facendo gli auguri. Abbiamo parlato di un film bellissimo, Forrest Gump, che insomma ogni volta ci affascina. E poi abbiamo imparato una nuova ricetta grazie a Ilaria Gomarasca, che ha tirato fuori una delle sue prelibatezze dal film Ratatouille. Quindi, insomma, una puntata che spero vi abbia ingolosito, è il caso di dirlo, visto che insomma abbiamo avuto la nostra Ilaria.
Difatti io adesso, quando finiamo, vado a fare una ratatouille, così, e vediamo se le ricette di Ilaria sono effettivamente fattibili, se no la prossima volta che c'è Fred Semagna se ne parlerà molto.
Ah, io non posso, peccato. Vabbè,
comunque noi siamo di nuovo con voi domani, quindi non abbandonate Fred Radio, non abbandonate Super The Day e alla prossima puntata. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clément Sfeilatour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
I am Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamoragan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.